Siete sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout, Macerie su Macerie. Come preannunciato, oggi parleremo del rapporto tutto inedito del nuovo governo digitale di Venezia. E l'ultima volta che ne abbiamo parlato a Macerie su Macerie era il marzo del 2021, e già 2 anni e mezzo fa la Serenissima offriva, oltre che un ventaglio ampio di considerazioni sui cambiamenti di vita in contesto urbano, anche a causa delle sue caratteristiche peculiari, ci faceva constatare amaramente come fosse il laboratorio ideale della turistificazione, ma anche di un nuovo livello di controllo digitale che l'arrivo del Covid rendeva ancora più pervasivo. Vediamo cosa è successo in questi 2 anni e mezzo e come si è andato strutturando quella che chiamano digitalizzazione della gestione della città, o smart city secondo la nomenclatura che va più di moda adesso, ma a noi piace di più chiamarla prosaicamente una nuova gabbia, e lo faremo con un compagno direttamente da Venezia. Ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutte. Buonasera.
Buonasera, buonasera. Beh, cosa possiamo dire degli ultimi 2 anni e mezzo a Venezia? Ti lascio parola per partire dai fatti di cronaca e magari andare a risalire questa nuova catena di comando che imbriglia con nuove modalità la città.
Certo. Allora, io intanto per iniziare un po' a tracciare i limiti di un discorso, partirei da 2 fatti di cronaca che hanno... insomma, che sono balzati alle note delle cronache in questi giorni.
Ti sento poco, Nick. Se ti puoi avvicinare allora, un po' via al telefono.
Ok. Così?
Sì, sì, ora ti sento bene.
Ok, perfetto. Allora, il primo fatto che è balzato alle note delle cronache è quello che è stato definito il sorpasso, ovvero il superamento del numero di posti letto riservati ai turisti rispetto al numero dei residenti della città. Quindi 49.693 posti letto a fronte di 49.304 residenti regolari, diciamo, del comune. Giusto per capirsi, visto che ho ripescato anche gli appunti vecchi, 2 anni e mezzo fa che ci siamo sentiti per una diretta su più o meno questi argomenti, i numeri erano 51.064 quello dei residenti contro 48.666 quello dei prenotanti, quindi quello dei turisti. Ecco, questo cosa vuol dire? Sono dati simbolici, cioè nel senso che comunque probabilmente sono entrambi da intendersi maggiorati, ovvero sono più posti letto per turisti, contando tutti quelli che non sono registrati, sono affittati magari in nero in maniera non regolare, e sono sicuramente di più i residenti effettivi, cioè tutte le persone che abitano in città, e per città di Venezia intendiamo, per chi non conoscesse tanto la morfologia del territorio, la città insulare, quindi non Mestre, non Marghera, non le varie periferie, e sono sicuramente di più perché appunto a causa anche delle difficoltà legate al mercato immobiliare è abbastanza difficile stabilire una residenza regolare o trovare un contratto di affitto che permetta di farlo. Però sono comunque dei dati simbolici di cui bisogna tenere conto, insomma è stato abbastanza scalpore questa cosa, e diciamo fa un po' il paio con l'altra notizia proprio di questi giorni, ovvero l'annuncio da parte del Comune di Venezia della introduzione, per adesso si parla almeno per tutto il 2024 in maniera sperimentale, del tanto chiacchierato contributo di accesso alla città, che forse vale la pena di spenderci 2 parole per chiarire di che si tratta.
Sì, esatto, anche perché siamo sul solco del discorso già portato avanti la settimana scorsa, ma che teniamo sempre qui a Macerie su Macerie, come lo spazio della città stia diventando sempre di più, in maniera sempre più pressante, uno spazio controllato ai varchi, non solamente quelli degli eventi, ma proprio al territorio urbano. E Venezia, per le sue particolarità, sta già sperimentando delle forme radicali di questo controllo ai varchi, se vuoi raccontarcele.
Sì, esattamente, anche perché comunque l'accesso, diciamo, alla città insulare, o quella che viene richiamata abbastanza impropriamente centro storico, è comunque garantito da 2 varchi, che sono uno automobilistico, quindi un accesso su gomma, e un altro un accesso ferroviario, e c'è praticamente poco altro, quindi tutto il flusso di sia visitatori, sia pendolari, sia i city users, se vogliamo definirli così, passa attraverso questi 2 varchi. Quindi per la sua morfologia, che consiste anche in uno spazio finito ben delineato da dei confini naturali, che sono quelli acquatici, appunto, rende paradossalmente molto facile mettere in controllo gli accessi, cosa che invece è più difficoltoso magari all'interno della città, che conserva appunto un'urbanistica ancora medievale e abbastanza contorta. Comunque, per quanto riguarda il contributo di accesso, è una questione in realtà che ha 5 anni, ma forse anche molti di più. Adesso non andiamo a fare tutto lo storico, però diciamo da 5 anni a questa parte si sta discutendo di mettere questo contributo di accesso, che in realtà è semplicemente una tassa, su il turista non pernottante. Chiariamo un attimo una cosa: il turista che prenota e dorme in una delle tante strutture della città paga già una tassa, che è la tassa del
soggiorno, quella di norma che c'è in tutte le città praticamente turistiche.
Esattamente. Quindi qui si tratta di un tipo di turismo che è quello, diciamo, giornaliero. E l'idea è quella, per limitare nei giorni di maggiore afflusso, quindi mettiamo i ponti festivi, le festività propriamente dette, i giorni antecedenti e contemporanei ai grandi eventi, una sorta di soglia per cui chi vuole accedere alla città deve prenotare e deve pagare un contributo. E inizialmente questa tassa era quantificata tra i 3 e i 10 euro a seconda dei giorni indicati come bollino nero, cioè quelli di maggiore afflusso, o bollino verde, quindi quelli magari intersettimanali più tranquilli. E l'annuncio di qualche giorno fa è che per tutto il 2024 verrà attestata questa tassa, il pagamento di questa tassa in 30 giorni, quindi quelli di maggiore afflusso, con un contributo forfettario di 5 euro. Ecco, quindi questa, diciamo, sarà probabilmente la prima sperimentazione in cui vedremo degli accessi regolamentati in questo modo alla città.
Possiamo anche immaginare quale sia l'obiettivo, se è vero che il turista medio a Venezia ci entra anche pagando 10 euro, sono forme di selezione all'ingresso che hanno anche delle ripercussioni, perché magari un giorno qualcuno che ha un contratto di lavoro o semplicemente vuole farsi un giro, che non è un turista estero che viene a vedere la Serenissima, si ritroverà a pagare 10 euro, magari anche di più, perché è giustificato dalla retorica di un turismo più controllato, di un turismo meno invasivo e cose di questo genere, ma che poi vanno a influire su quella che è oramai una città che vuole essere museificata, perlomeno nell'intento delle istituzioni che la governano, cioè metterla a valore come un oggetto sotto una teca e quindi valorizzarla quanto più possibile, oltre che essere appunto una sperimentazione urbana che possiamo considerare quasi da laboratorio.
Esattamente, perché infatti è giusto il discorso che hai posto tu, c'è una selezione seppur minima contro un certo tipo di turismo, che è quello che viene definito da mesi, anche se non da anni, da quando si parla di questa cosa, insomma. Il turismo straccione, il turismo caffone, quindi diciamo quello che viene a Venezia a mangiarsi il panino seduto sul viadino della chiesa e poi se ne va senza, diciamo, spendere più soldi nelle attività commerciali. Quindi questo è il tipo di turismo che in qualche modo si vuole limitare e regolamentare. Tutto il resto non viene minimamente toccato da questo provvedimento.
Anche perché c'è questa retorica della città appunto come opera d'arte, una città che va deteriorandosi per la fragilità della maniera con cui si è costituita storicamente, ma che anche in qualche modo per il suo essere lacunare in pericolo anche ambientale, tant'è che c'è stata anche la notizia in merito alla messa in crisi di un patrimonio dell'UNESCO, appunto Venezia, e quindi non considerata più come città da vivere, non come città utilizzabile dai suoi abitanti o comunque utilizzabile in linea generale, ma appunto reificata completamente. Penso che la questione ambientale coincida in questo caso con la gestione di questi flussi anche in maniera digitale, attraverso questo discorso molto particolare che sta partendo da Venezia, ma che dal particolare poi arriverà al generale.
Sì, Sì, assolutamente. Diciamo che sente l'ultimo richiamo dell'UNESCO che appunto ha minacciato di togliere Venezia dai propri siti perché appunto non amministrata male e con nessuno che fa niente per limitare questa piaga del turismo di massa. E, dopodiché boh, è un po' una cosa che lascia il tempo che trova, nel senso dà sicuramente una cattiva pubblicità a chi è al momento siede sugli schiavi dell'amministrazione, però diciamo non è che abbia poi delle conseguenze concrete. Certo è che anche questo richiamo, che comunque non è l'ultimo, cioè l'ultimo è stato di poco tempo fa, però diciamo è da tempo che l'UNESCO bacchetta in qualche modo l'amministrazione comunale di Venezia, ha dato un po' il là per dire ok, allora facciamo proviamo, siamo i primi a provare questo sistema di governo dei flussi tramite il contributo di accesso, questa tassa di sbarco, la chiamano anche alcuni, e quindi proviamo a vedere come va e facciamo vedere che insomma stiamo facendo qualcosa. La posta in gioco però in questa storia qui è, a mio parere, vabbè, non solo mio, un'altra, ovvero che per avere l'esenzione da questo contributo, dal pagamento di questo contributo, ci sono diverse categorie in cui si può rientrare secondo un sistema che ricorda moltissimo quello delle autocertificazioni durante il periodo diciamo del Covid del 2020, ovvero è tenuto al pagamento di questo contributo chi viene in città, e sono esentati chi? Gli studenti, ad esempio, le forze dell'ordine, ovviamente chi è residente nel comune di Venezia, chi paga la tassa di soggiorno nel comune di Venezia, quindi sarebbero esentati anche coloro che alloggiano a Mestre Marghera e dintorni, che appunto è considerato comune unico, e ad esempio i parenti fino al terzo grado di parentela di residenti in città, oppure chi è qui per andare all'ospedale, manifestazioni sportive, cose del genere. Quindi c'è un amplissimo ventaglio di possibilità per cui qualcuno non sarebbe tenuto a pagare questo contributo di accesso. In cosa si trasforma questa cosa? Nel fatto che chiunque che entri in città debba giustificare la propria ragione per cui è in città, oltre che dichiarare la propria identità.
Avere una motivazione anche valida, non solamente giustificarla, ma attraverso, sebbene siano ampie, una delle varie cose permesse per potervi entrare.
Esattamente. Quindi cosa vuol dire? Adesso non è ancora chiaro, perché il regolamento comunale, cioè il regolamento di come verrà gestita la riscossione di questa tassa e gli eventuali controlli, è ancora in fase di discussione. Certo, ci sarà anche un consiglio comunale domani, che è un'altra tappa di discussione di questo provvedimento, e non è ancora chiaro appunto come verrà gestito. Fatto sta che comunque è abbastanza ovvio che tu in qualche modo quando verrai sottoposto a un controllo dovrai giustificare perché sei in città, chi sei e cosa stai andando a fare.
Pensiamo a quale tipo di ripercussione possa avere anche banalmente sull'idea di un corteo. Sappiamo già Venezia negli ultimi mesi quanto è stata militarizzata per la questione della lotta di Alfredo. Immaginiamo quale sia la possibilità poi di agire all'interno del territorio veneziano con questa nuova norma.
Assolutamente sì. Facciamo un piccolo inciso: il 25 marzo scorso, appunto, per un corteo che doveva esserci, in qualche modo comunque c'è stato, si è riuscito a farlo in solidarietà a Wuhan, e la città è stata praticamente chiusa e sono stati messi dei controlli agli ingressi dal pomeriggio precedente al corteo, con migliaia di persone controllate che dovevano in qualche modo giustificare la propria ragione di essere e via dicendo. Comunque.
Peraltro c'è anche un passaggio ulteriore rispetto a questo controllo che ora sembra essere vago, cioè anche quello di pensare a una futura app per chi deve entrare all'interno della città.
Sì, diciamo che questa sembra essere un po' la soluzione più logica, cioè nel senso in cui tu sicuramente per questioni anche di afflusso, di sicurezza, cioè la vedo abbastanza improbabile che vengano installate delle barriere stile tornello in cui viene controllato chiunque passa per di là, quindi la cosa che più ci si immagina è quella che ci siano dei controlli anche magari molto stretti, soprattutto in un primo periodo, a campione modello Green Pass, diciamo, che verifichi attraverso un'app se qualcuno è esentato o meno dal pagamento e chi invece ha effettivamente pagato questa tassa. Ora, al momento non c'è nulla, perché appunto, come dicevo poc'anzi, la discussione sul regolamento è ancora una cosa in divenire, però insomma, visto come si stanno mettendo le cose, sembra un po' la soluzione più logica.
Certo, quella che deterministicamente opteranno per attuare.
Esattamente, anche perché qui, e poi passiamo alla seconda parte del discorso da fare, questa cosa ovviamente è intrinsecamente collegata alla Smart Control Room, che se vuoi
iniziamo a parlare un po' invece della questione più saliente riguardo a Venezia. Finora abbiamo parlato di come potrebbero essere organizzati gli ingressi dei flussi e come vengono giustificati con la questione del turismo, ma c'è un passaggio ulteriore riguardo alla gestione digitale della città, che è già in essere, che si tratta appunto di questa Smart Control Room, una specie di panopticon digitale calato direttamente sulla laguna di Venezia, un sistema di monitoraggio all'avanguardia che viene raccontato come qualcosa che è volto a migliorare i sistemi di mobilità e di sicurezza, ma che in realtà è quello che potremmo definire in maniera banale un grande fratello calato sopra Venezia. Cerchiamo di raccontare un po' di che cosa si tratta.
Sì, assolutamente, anche perché a mio parere non si capisce tutta questa frenesia sull'imporre un contributo di accesso se non si capisce come agisce e a che punto sono già con la digitalizzazione della città e con il controllo della stessa. Quindi diciamo che negli anni scorsi viene ufficialmente inaugurata a settembre del 2022, però la sappiamo già attiva almeno dal carnevale, quindi dal febbraio del 2021, viene implementata questa Smart Control Room, che fisicamente non è niente di troppo diverso da una nuova caserma, che ha tra l'altro delle celle sotterranee destinate alla detenzione per reati contro il patrimonio, reati di cosiddetto degrado sociale, che è una cosa che, piccolo inciso, va di pari passo con la militarizzazione della polizia locale, cosa che abbiamo visto anche succedere in tante altre città, che però è un po' uno dei punti su cui l'amministrazione si concentra di più. Ecco, è una caserma dotata di dei video wall e sostanzialmente quattro stanze operative dove sono state messe a sistema vari dispositivi di sorveglianza e di controllo. Nello specifico parliamo di dei video wall che trasmettono in diretta delle immagini che ogni 25 centesimi di secondo vengono aggiornate, di oltre 600 telecamere messe su tutto il territorio comunale. Più o meno 600 telecamere totali, di cui più di metà, 400-450, sono nella città insulare. E a questo si affiancano degli altri sistemi di tracciamento, ad esempio quelli della carta Venezia Unica, che monitora i flussi di trasporto sul trasporto pubblico, e una trentina di sensori che monitorano gli spostamenti delle persone e quantificano quante persone ci sono passano in dei punti cruciali della città. Dirne 30 sembrano pochi, però in realtà Venezia, per come è conformata, al di là della sua pianta abbastanza labirintica, ha dei passaggi obbligati, che in effetti sono dei nodi che, se monitori quelli, riesce a capire chi va e chi viene, a che velocità, si dice con che intenzioni anche uno attraversa lo spazio e via dicendo.
Sì, anche perché, come dicevi tu, si tratta di una triangolazione di ripetitori, telecamere a riconoscimento facciale e altri strumenti, appunto, che si riferiscono agli spostamenti.
Ho delle celle telefoniche, che magari insomma è una cosa un pochino più nota, però appunto vengono intercettati i dati degli operatori telefonici che permette di conoscere la provenienza delle persone, quanto tempo si fermano in città, distingue i pendolari dai residenti e dai turisti e avere anche dei dati che riguardano la nazionalità, le abitudini, i percorsi e via dicendo. Quindi nella loro logica ideale anche individuare in maniera predittiva dei comportamenti che possono essere anomali o destare qualche tipo di allarme.
Certo, perché noi adesso qua, in base a quella che è la loro presentazione, parlano di, in pratica, di biografie nazionali, ma poi se il sistema dovesse essere anche più sofisticato, in base anche a quelli che sono i nuovi decreti, che non solamente in Italia ma anche a livello internazionale sono stati approvati, potrebbe essere anche in base a quella che è la tua fedina penale, se hai precedenti, se non hai precedenti. Questi non sono annoverati per ora, però per come stanno andando le cose viene anche da pensare che un certo tipo di riconoscimento individuale in base ai documenti, in base a una tessera, in base a un'app che passa davanti a questi sensori, possa anche dare informazioni su quella che è la tua condotta o meno da buono cittadino o da cattivo cittadino, e quindi di fatto, come dicevi giustamente tu, avere questa intenzione di voler fare un tipo di giustizia predittiva, e cioè di prevedere se alcuni soggetti entrano all'interno del territorio di Venezia con delle cattive o con delle buone intenzioni. Quindi stiamo veramente oramai parlando di varchi che hanno un potere di controllo che potrebbe essere, che ora è indeterminato, ma che potrebbe essere veramente pervasivo e cambiare totalmente l'ottica con cui guardiamo le città.
Assolutamente sì. L'esempio più banale che mi viene, anche se qualcuno riceve un DASP urbano, qualche tipo di provvedimento che mi determina l'allontanamento dalla città intera o da una parte della città, con questi sistemi ovviamente sarebbe molto più facile individuare eventuali trasgressioni e via dicendo. Ma non solo, perché la piattaforma di cui questo sistema si avvale, che è il Mind City, con questo gioco di parole appunto tra mente e città, di cui se andate sul sito internet ufficiale vedete delle grandissime e belle immagini di Venezia, perché è la prima città dove viene sperimentata un tipo di piattaforma del genere appunto, e se la rivendicano. Si basa sull'interazione appunto tra intelligenza artificiale e Big Data Analytics, l'internet delle cose, il 5G, la fibra ottica e il City Science, che praticamente è un sistema di elaborazione di dati a seconda di mutuati da un'idea di governo della città. E accanto a tutto questo c'è anche ad esempio la sentiment analysis, che avviene attraverso l'analisi dei social network, in particolare Twitter, ora ribattezzato X, che leggo da quello che dicono loro, i social network come sensori sociali sono una potente fonte di informazione della vita sociale. I cittadini sono i sensori sociali e le opinioni sono i dati sociali in tempo reale. Applicando la sentiment analysis di Twitter con le coordinate geospaziali della loro pubblicazione, si è in grado quindi di analizzare la stabilità emotiva di una città. Seguire la traiettoria delle emozioni permette di risalire a un evento socialmente rilevante, ma permette anche di dominare le opinioni delle persone. Quindi lo Smart City è come un organismo vivente che trasmette dati a questi tipi di sistemi qui.
Che è già la città vivente di Lloyd Wright, ma a parte questo possiamo anche dire stiamo raccontando un panorama di controllo atroce, ma non è atroce tanto quanto possa poi effettivamente essere attuabile o in parte attuabile. Stiamo parlando di un discorso che viene portato avanti, che ha la tecnologia per essere perlomeno presentato, per cui se viene presentato ha un potere anche di dissuasione, ha un potere performativo anche al di là della sua reale efficacia. Anche questo è da precisare molto spesso in quelle che sono le nuove tecnologie del dominio, che non è tanto l'attuabilità di queste o quanto siano o meno funzionanti, o quanto le varie istituzioni, gli attori pubblici e privati riescano a portarle avanti, ma il discorso di fatto è un discorso che pone davanti alle persone un pericolo di controllo così ampio da essere completamente dissuasivo rispetto a qualunque intenzione, anche per chi non ne ha di malevole. Insomma, stiamo parlando quindi di un bel apparato che dal tecnologico finisce al discorso, e entrambi hanno il loro potere.
Sì, assolutamente, infatti anche sulla predizione dei comportamenti, poi quanto questi comportamenti poi vengano indotti dal fatto che si conosca l'esistenza stessa di un dispositivo del genere, poi ovviamente è tutto a vedere, ci sono dei confini molto labili tra una cosa e l'altra. E diciamo che le altre cose da dire in proposito sono che per adesso si vantano del fatto che la Smart Control Room conserva tutti i dati per un tempo limitato e di maniera anonima. Ecco, l'altra parte del discorso, che è appunto quello che facevamo all'inizio, cioè sul fatto che tu ti debba in qualche modo identificare e chiarire le tue intenzioni e le tue motivazioni per cui attraversi lo spazio urbano della città di Venezia, ovviamente è completamento di questa cosa qui. Cioè, se si mettono a sistema i due sistemi di controllo, cioè quindi quello della Smart Control Room, che è ufficialmente una cosa per migliorare la mobilità, migliorare i flussi, intervenire in caso di situazioni di emergenza o di situazioni di degrado sociale, con l'altra parte del controllo, che è appunto quello dell'esenzione o meno del sistema del contributo di accesso, si capisce che potenzialmente c'è un controllo totale su tutte le persone che attraversano la città in qualsiasi momento, ma molto molto pervasivo e molto molto approfondito.
Peraltro leggevo anche che comunque il sistema urbano di Venezia, quindi parliamo anche delle istituzioni, ha una particolare passione per un certo tipo di tecnologie, tant'è che anche all'interno dei tribunali stanno organizzando sistemi di giustizia predittiva attraverso l'intelligenza artificiale per capire come potrebbe andare un processo piuttosto che un altro. Quindi diciamo che è quasi una mentalità che hanno sposato le istituzioni cittadine riguardo all'utilizzo dei nuovi sistemi, soprattutto di intelligenza artificiale. Ma chi sono gli organismi istituzionali e gli attori privati che hanno promosso e stanno organizzando la Smart Control Room e la sua gestione?
Allora, praticamente la cosa viene ovviamente a parte dal Comune di Venezia e dalla sua società per azioni, che è Venis S.p.A., scritto Venis con N-I-S, che vuol dire Veneziana Informatica e Sistemi, diciamo, stanza per quello. E TIM ha vinto l'appalto per la realizzazione tecnica, diciamo, della Smart Control Room, e attraverso l'acquisizione con il suo ramo dedicato all'Internet delle cose, che è ramo Olivetti, ha sviluppato questa Mindicity, che è la piattaforma che poi immaginiamo verrà anche rivenduta in altre città, in altri sistemi, che si occupa di mettere appunto in correlazione tutti questi dati. Quindi, diciamo, facendo un po' di nomi, sono questi gli attori principalmente coinvolti.
Eh sì, ricordiamo infatti che TIM, sebbene nell'immaginario di molti sia semplicemente l'erede delle telecomunicazioni italiane in chiave semipubblica, è anche uno dei maggiori enti che si occupa del controllo digitale, che è impiegato a pie pari all'interno dell'organizzazione del 5G, dell'Internet delle cose, quindi di questa fitta rete che stanno cercando di organizzare nei territori altamente capitalizzati. Diciamo così, per non ovunque, ma sicuramente dove c'è un interesse di un certo tipo. Ma ci sono state delle opposizioni al progetto anche solo per la questione democratica della cosiddetta privacy? Tu dici che i dati vengono conservati solamente per 48 ore, poi in realtà sappiamo bene che in casi di emergenza poi le norme stabilite ex ante, ex post, possono cadere molto facilmente, ma mi chiedo se ci sia anche solamente qualche comitato democratico che ponga questa questione. per esempio in America, a fronte di sistemi di controllo molto pervasivo, in alcune città nascono dei comitati che, vabbè, riguarda quello che pensiamo del mondo, contano poco, ma che sollevano dei discorsi di opposizione riguardo a questo particolare punto, che è quello della privacy. Sarebbe più interessante parlare di altro, però magari ne emerge un discorso della città contro queste tecnologie anche a partire da questo punto, oppure la cosa, allora, è pacificata.
Sì, è interessante anche parlare di questo. Vabbè, non è nulla di troppo nulla di troppo organizzato o comunque determinante, però diciamo un po' nel dibattito pubblico ci sono due posizioni all'opposizione di questo sistema qui, anche se bene o male viene abbastanza accettato. Una è un'opposizione sostanzialmente democratica di sinistra, che vede un po' il rischio concreto, anche giusto, di una ulteriore musicificazione della città, che quindi venga intesa ancora meno come una città viva ma abitata, ma solamente come un museo da visitare, che però, a quanto ne so, più che opporsi al sistema delle prenotazioni, cioè del fatto che tu debba comunque dichiarare la tua presenza per venire a Venezia, si oppone al fatto che si debba pagare. Quindi sarebbero più o meno con varie differenze, sto semplificando, però più o meno è un polo di pensiero. Sarebbero quindi favorevoli a un sistema di prenotazioni che però non lasciasse indietro nessuno, fosse accessibile a tutti e quindi che fosse gratuito. Perché non c'è nessuna critica, a mio parere, almeno da questo punto di vista, a tutto il discorso del controllo, alla smart control room e alla smart city e a questo sistema di controllo generale. Non c'è nessun tipo di critica, di pensiero in questo senso, quindi viene contestata di fatto l'introduzione di una tassa per i turisti giornalieri. Accanto a questo c'è un'assemblea, più di un'assemblea, diciamo, che sono un po' eredi di quella che era l'opposizione al Green Pass, che invece ha sviluppato un po' di materiale critico, tra cui l'assemblea antifascista contro il Green Pass, dai cui elaborati ho preso anche dei dati io per questa chiacchierata, che appunto si sviluppa un tipo di critica invece più a tutto tondo, anche soprattutto sul controllo pervasivo che questa tassa, questo nuovo provvedimento imporrebbe.
Quindi ci sono delle piccole voci contrarie, comunque con vari livelli e con qualità di discorso diverse, ma comunque c'è qualcuno che si pone un problema, anche se non è a livello emerso di conflitto. Poi volevo chiederti ancora se si ha idea di quale sia il capitale investito, di quanto parliamo per organizzare tutto questo grosso sistema, e se si sa il finanziamento da dove arriva, o se...
Si parla dai 5 agli 8 milioni di euro con fondi del PON Metro, quindi il piano europeo per le città metropolitane, che sono arrivati tra il 2018 e il 2019, se non vado errato. Quindi diciamo comunque questa cosa inizia in epoca per Covid, poi ovviamente la attraversa in pieno con tutto l'entusiasmo possibile. E si parla invece di... Questo per la realizzazione tecnologica, diciamo, del tutto, di una trentina di milioni di euro per il rifacimento dell'area del Tronchetto, che è questa isola fatta sorgere a metà degli anni 60 più o meno, dove c'è fisicamente la Smart Control Room, e quindi quelli sono soldi invece pubblici, cioè messi dal comune per il rifacimento di tutta l'area, il cui, diciamo, centro nevralgico è questa Smart Control Room, quindi questa caserma con tutti i sistemi di controllo integrati dentro.
Quindi stiamo parlando quindi di parecchi milioni di euro che sono stati appunto dati per il progetto in tutti questi anni. Per concludere il discorso, visto che abbiamo fatto questo racconto riguardo alla Smart Control Room, però cerchiamo anche di magari in conclusione dare qualche dato, se c'è qualche cambiamento riguardo a quello che già sappiamo, cioè i cambiamenti della città, immobiliari, commerciali, eventi, discorsi che si alzano rispetto alla gestione di questi, perché come abbiamo già già detto 2 anni e mezzo fa, Venezia non è solamente, come ora si sta dando, un laboratorio digitale per la sua morfologia fisica, ma è anche la città che per eccellenza è diventata la città del turismo, come si accennava anche durante il corso di questa chiacchierata, la città in cui oramai gli abitanti sono veramente pochi, in cui i servizi sono praticamente inesistenti, in cui i costi immobiliari si sono alzati a dismisura per la presenza di questo flusso interessato al suo ingresso. Quindi mi chiedevo se ci sono delle novità da annoverare in questo campo, che non è esattamente quello digitale, ma diciamo che è complementare e che è quello che negli ultimi anni ha di fatto stabilito questo assetto, questa faccia di Venezia così come viene concepita, cioè come la città museo.
Sì, allora, diciamo, rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti non ci sono troppe novità, nel senso che comunque anche il tasso di spopolamento, che si attesta sulla perdita di circa 400-450 residenti all'anno, se lo confrontiamo con quello di 2 anni e mezzo fa, è diciamo perfettamente in linea. E si continua comunque a vedere dei servizi spostati in terraferma o ancora più lontano. Particolare, diciamo, nell'ultimo periodo è stato la notizia della volontà di chiudere anche uno dei pochi presidi sanitari ancora presenti sul territorio, che è quello del Giustinian, accanto a quello dell'ospedale civile, che è l'ospedale principale, che anche quello si pensa regolarmente di chiuderlo, trasferendo tutta l'organizzazione, diciamo, della sanità in terraferma. Però diciamo che in questo senso il Covid forse ha dato una mano a capire che non è proprio una grandissima idea.
Certo.
E quindi quello va bene. Poi per il resto sì, la situazione è abbastanza tragica. Da segnalare che anche la popolazione universitaria, su cui una volta ci si faceva anche un abbastanza affidamento, sia in quanto persone che poi potevano rimanere in città come nuovi residenti, ma anche da un punto di vista meramente speculativo, cioè come ogni città con un certo numero di studenti universitari si affittavano le case a prezzi folli agli studenti, sta venendo accantonata pure quella, perché comunque le università, d'accordo ovviamente con l'amministrazione comunale eccetera, ha iniziato ad accentrare tutta la popolazione studentesca in un'area, che è l'area diciamo ovest della città, tramite la costruzione dei campus, che sono di fatto degli alloggi venduti a prezzi appena più bassi dei prezzi di mercato, però che comunque con appunto un mercato immobiliare saturo gli studenti comunque preferiscono star lì, o comunque si trovano a star lì, e quindi ha ulteriormente emarginato una fetta di popolazione giovanile che in qualche modo interagiva più o meno con le stesse richieste e attitudini di un abitante, di un residente, in una parte della città da cui praticamente non si vedono nemmeno più.
Insomma, è quasi da manuale, cioè prima si punta con gli studenti, sì. E poi quando è finita di fatto la possibilità di valorizzare quel impatto che portano nella città, si passa al passaggio di valorizzazione successivo, quindi di fatto trovando degli spazi che siano meno importanti per loro rispetto alle aspettative di valorizzazione futura. Direi che quasi da manuale, però era giusto raccontarlo, perché questo è un pezzo fondamentale di come funzionano alcune politiche urbane, sono passaggi di valorizzazione in valorizzazione. Io ti ringrazio per questa interessante chiacchierata e ci aggiorniamo presto per raccontare quello che continua a essere un laboratorio a cielo aperto, o forse sotto una teca, che però continua a dare ai noi delle brutte notizie riguardo alla gestione del suo territorio. Speriamo che prima o poi ci si senta anche per raccontarsi un'opposizione un po' più radicale.
Assolutamente, ce l'auguriamo tutti.
Ciao.
Grazie e buona continuazione.
Grazie, a presto. Ciao.